Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto.
La vita è un lungo cammino, dal nostro punto di vista lungo, un lungo cammino verso il cielo, con tante difficoltà e battaglie nel cammino. Ci sono momenti di tranquillità e ci sono momenti più intensi, più difficili. È importante capire che non ci sarà riposo totale finché siamo in questa vita. È importante non desiderare un riposo totale, perché non arriverà in questa vita. E quando tu desideri, ma voglio solo un periodo anche breve, tu sarai deluso, perché il nostro riposo è in Cristo. E il riposo che desideriamo di quel tipo è quando arriviamo nella presenza di Cristo. Qui c'è da camminare, qui c'è da essere sobri, qui c'è la battaglia tutti i giorni. La battaglia contro la nostra carne, la battaglia contro il nostro peccato, la battaglia anche contro Satana e il mondo di peccato, ma maggiormente contro noi stessi. La guerra è difficile. Dio ci manda tante prove. Le prove vengono da Dio, sono gestite da Dio, anche quando sono causate da non credenti, è Dio che sta dietro le quinte. Le prove ci servono. Le prove ci servono per vedere il nostro peccato, affinché possiamo essere più conformati nell'immagine di Cristo. Tu stai crescendo nelle tue prove? Tu stai crescendo tramite le prove? Le prove ci aiutano ad avere più fede in Dio. Le prove ci permettono di vedere di più la cura di Dio. E voglio ripetere quell'ultimo punto, è molto importante. La vita cristiana è una vita di prove. Ci sono alcune prove leggere, ci sono prove pesantissime, ci sono prove che durano poco e ci sono prove che durano a volte per tutta la vita. Le prove possono essere dolorose, le prove, umanamente parlando, sono spesso ingiuste. Nella carne non vorremmo le prove, ma le prove fanno parte del piano di Dio di conformarci nell'immagine di Cristo. Le prove perciò sono necessarie, le prove sono utili, le prove sono opere di amore da parte di Dio. Se un malvivente prende un coltello e ti taglia, non è un'opera di amore. Se un chirurgo prende il suo arnese, dico coltello, e ti taglia al punto giusto per togliere il tumore o l'appendicite che sta per scoppiare, è un'opera di bene. Le prove che Dio manda, i tagli, i dolori, sono opere di amore. Mettiamoci questo in testa. Le prove sono il modo più potente per conoscere la fedeltà di Dio. Le prove è il modo quasi unico per vedere la cura di Dio, per vedere l'amore di Dio, per crescere nella fede, nella santificazione. Solo se rispondiamo bene nelle prove, guardando a Dio. Se rispondiamo male alle prove, non guardando a Dio, anziché farci crescere, ci faranno indurire. Anziché farci vedere più la cura di Dio, ci farà dubitare la cura di Dio. E avremo meno fede, non più fede. La stessa prova può produrre un risultato di benedizione o un risultato di indurirci. Dipende come noi viviamo quella prova. Perciò abbiamo bisogno di ricordare che Dio è in controllo delle nostre prove. Io ho pregato questo oggi, pensando a una situazione per me pesante che sto passando. Ho detto: Signore, io prendo la posizione vera che tu sei in controllo di questo, perciò perché devo agitarmi, Signore? Perdonami che stavo agitandomi, ma non devo, perché tu che mi ami sei in controllo totalmente di questa situazione. Io ho pregato quello stamattina, perché anch'io ho la tendenza di dimenticare che Dio è in controllo, ma è in controllo di tutto. E dobbiamo imparare a ricordare questo. Dobbiamo avere fede nelle prove. E per avere fede nelle prove, per avere fede nelle prove difficili, per avere fede nelle prove che durano, sapete quello che ci serve? Sapete quello che trasforma come viviamo le prove? Quando noi ricordiamo la cura di Dio nel passato. Se noi teniamo in mente in modo specifico, chiaro e attivo i ricordi di come Dio ci ha curato finora, allora avremo molto, ma molto più fede per vivere vittoriosamente la prova di oggi. Quindi, quello che ci serve era molto semplice. La vita cristiana è semplice. È di ricordare la cura fedele e perfetta e con un tempismo perfetto che Dio ha avuto per noi finora. E ha avuto. E se ci fermiamo possiamo anche ricordare questo. Questo è l'unico modo di avere la fede per non agitarci, per non arrabbiarci, per non scoraggiarci, e di ricordare la cura di Dio finora. Ricordate che Dio permette le prove. Voglio camminare velocemente tramite un pochettino della storia di Israele, solo menzionando alcune cose. Ricordate, questi non sono persone in un libro, questi erano uomini, donne, vere, di carne e sangue come noi. E noi possiamo leggere una vita che durava anni, anni, anni in pochi paragrafi, ma per loro erano anni. Ok? Ricordiamo Abramo, Isacco, Giacobbe, Giuseppe. Per esempio, Abramo non aveva mai una terra sua. Ha lasciato casa, gli ha detto: io darò alla tua discendenza questa terra qui, ma te no. Era sempre straniero. Quante volte ha avuto timore? Perché ha detto: allora cosa mi faranno? Due volte ha mentito per salvarsi la vita, credendo che doveva salvarsi lui la vita. Sbagliatamente Dio avrebbe salvato la vita, dicendo a sua moglie: di che tu sei mia sorella, se no mi uccideranno, dubitando Dio. Eppure Dio lo ha protetto. Ricordate Isacco. Isacco, una moglie sterile, come aveva Abramo. E diceva: ma io non posso avere un figlio tramite mia moglie. Ed era impossibile. Cosa poteva fare lui? Una grande prova. Ma Dio ha risolto il problema. E Rebecca, sua moglie, ha avuto gemelli, Esau e Giacobbe. Tante prove nella vita di Giacobbe. Giacobbe, peccando, inganna il padre per prendere la primogenitura, deve scappare per la vita, va dal suo zio Laban lontano, viene ingannato lui, colui che aveva ingannato, viene ingannato, e poi deve alla fine scappare per la vita. Lo zio lo cerca con soldati e poi Dio appare allo zio dicendo: non toccarlo, lascialo stare, e lo zio lo lascia andare. Adesso deve trovare suo fratello che aveva cercato di ucciderlo anni prima, perché lo aveva ingannato, rubato da lui la primogenitura e terrorizzato, e Dio lo ha protetto. Ha 12 figli che diventano i 12 patriarchi, fondatori delle 12 tribù di Israele. Conoscete la storia di Giuseppe, odiato dai suoi fratelli? Viene venduto come schiavo, portato in Egitto. messo ingiustamente in prigione, dimenticato dal coppiere, dopo anni in prigione, due ancora, giusto quando il faraone ha avuto un sogno mandato da Dio, e in un giorno solo Giuseppe passa da essere in carcere ad essere sopra tutto l'Egitto, sotto solo il faraone. Dio può risolvere le nostre prove. Ma erano anni, anni di ingiustizia nella sua vita. Poi 12 figli di Giacobbe si stabiliscono tutti in Egitto a causa della carestia, e Dio li fa moltiplicare grandemente, diventa un grande popolo, figli di Israele, Giacobbe e Israele, stesso uomo, e furono schiavi. E tanti di loro sono nati, vissuti e morti come schiavi. Non hanno mai visto Dio risolvere il loro problema, perché non era il tempo giusto, ma Dio ha dato la grazia. E poi Dio mandò Mosè a liberare il popolo di Israele, ma non è migliorata la situazione, è peggiorato. E quelle persone dicevano: ma dov'è questo Dio? Tu dici che sei venuto da Dio. Va bene, hai fatto questi miracoli, ma la situazione è peggio. Basta, era già duro. Adesso cosa facciamo? È insopportabile! Ma Dio ha dato la grazia, non era insopportabile. Questo era un concetto umano, la menzogna che Satana mette in testa. Dio li ha tenuto in vita e li ha liberato mandando le 10 piaghe sull'Egitto, e sono usciti. Eppure sono arrivati al Mar Rosso, e poi vedono l'esercito dell'Egitto che viene dopo di loro e dovevano scappare, ma non c'era da scappare. Le montagne bloccavano, il mare davanti, l'esercito dietro. Impossibile scappare, ma non era impossibile per Dio. Ha aperto il mare. Dio ha permesso una prova dura. Si trovano dall'altro lato liberati e poi si trovano senza acqua più di una volta nel deserto. Questo, fratelli e sorelle, è una prova. Una prova grande, ma Dio ha provveduto l'acqua. Si trovavano senza cibo e Dio ha provveduto cibo. Questi non sono prove leggeri, sono prove pesanti. Pesantissimi. E Dio era in controllo. Pienamente in controllo. Quante volte dubitarono, quante volte stavano male perché dubitarono, quando avrebbero potuto dire: ma tu, lui ha sempre provveduto, provvederà. Perché aveva sempre provveduto? Hanno passato 40 anni nel deserto, poi andarono nella terra promessa con grandi prove, grandi città fortificate, e Dio ha dato loro vittoria. Dopo la morte di Giosuè c'era un periodo dove per 400 anni circa furono guidati dai giudici. Non erano re, ma erano uomini che Dio si è servito per liberare loro dai loro nemici. E io voglio leggere un brano nel libro dei giudici, capitolo 2, voglio leggere da 11 a 23. Giudici 2, da 11 a 23. Questo brano descrive la situazione in Israele in quel periodo. E notate che a causa dei loro peccati, quante prove dure dovevano subire. In questo caso era a causa dei loro peccati. Che stoltezza da parte loro. E notate che Dio ha reso Israele debole e ha reso i loro nemici forti. Notate che Dio ha reso Israele debole e ha reso i loro nemici potenti. E quindi non dobbiamo credere che le cose succedano per caso, perché non succedono per caso. Dio gestisce i malvagi per crearci problemi, quando è il suo piano per portarci avanti nella santificazione. Voglio leggere Giudici 2, leggo da 11 a 23. Questo riscrive il tempo dei giudici. I figli di Israele fecero ciò che è male agli occhi dell'Eterno, e servirono i Baal, abbandonarono l'Eterno, il Dio dei loro padri, che li aveva fatti uscire dal paese di Egitto, e seguirono altri dei fra gli dei dei popoli che erano attorno a loro. Si prostrarono davanti a loro e provocarono ad ira l'Eterno. Essi abbandonarono l'Eterno e servirono Baal e le Ashtaroth. E l'ira dell'Eterno si accese contro Israele e li diede nelle mani dei predoni, che li spogliarono e li vendette nelle mani dei loro nemici all'intorno, ai quali non poterono più tenere fronte. Dovunque andavano, la mano dell'Eterno era contro di loro, portando calamità, come l'Eterno aveva detto, come l'Eterno aveva loro giurato. E furono grandemente angustiati. Poi l'Eterno suscitava dei giudici che li liberavano dalle mani di coloro che li spogliavano. Purtroppo, essi non davano ascolto neppure ai loro giudici, ma si prostituivano ad altri dei e si prostravano davanti a loro. Abbandonarono ben presto la via nella quale avevano camminato i loro padri, i quali avevano ubbidito ai comandamenti dell'Eterno. Essi però non fecero così. Quando l'Eterno suscitava loro dei giudici, l'Eterno era col giudice e li liberava dalla mano dei loro nemici durante tutta la vita del giudice, perché l'Eterno era mosso a compassione dai loro gemiti a motivi di quelli che li opprimevano e li guarivano. Ma quando il giudice moriva, tornavano a corrompersi più dei loro padri, andando dietro ad altri dei per servirli e prostrarsi davanti a loro, e non desistavano affatto dalle loro opere e dalla loro via ostinata. Perciò l'ira dell'Eterno si accese contro Israele ed egli disse: poiché questa nazione ha violato il mio patto che avevo stabilito con i loro padri ed essi non hanno ubbidito la mia voce, anch'io non schiaccerò più davanti a loro alcuna delle nazioni che Giosuè lasciò quando morì. Così per mezzo loro metterò alla prova Israele per vedere se si atterranno alla via dell'Eterno e cammineranno per essa come fecero i loro padri o no. Perciò l'Eterno lasciò stare quelle nazioni senza schiacciarle subito e non li diede nelle mani di Giosuè. Certamente erano prove durissime di essere sotto mano di nemici cattivi, potenti, che non avevano misericordia. E se andate avanti a leggere in Giudici, tu trovi che era una vita terribile di sofferenza, oppressione. In questo caso erano prove dovute a loro durezza di cuore, perché non volevano ravvedersi e seguire Dio. Le prove servono. Le prove che non sono nulla di disciplina e le prove che sono disciplina, le prove servono, ed è Dio che è in controllo, è Dio che ha dato loro di perdere. Dio dava ai loro nemici la vittoria su di loro. Non è capitato, è perché Dio ha fatto questo. Allora, quello che voglio notare è che nel piano di Dio, per compiere la sua opera in noi, guardando ad Abramo, uomo di fede, ma c'erano le prove, guardando ad Isacco, guardando a Giuseppe, uomo di fede, c'erano prove, prove dure, prove lunghe, prove ingiuste. Allora domanda, come possiamo avere fede in Dio quando ci troviamo schiacciati? Schiacciati da una dura prova, come possiamo avere fede in Dio? Come possiamo avere pace quando ci troviamo in una prova che non sembra di finire mai? L'ultimo giudice di Israele era Samuele, un profeta che è stato molto usato da Dio nella storia di Israele. Egli guidava Israele per tutta la sua vita da adulto. Non era un re, ma era tramite lui che Dio parlava al popolo e guidava il popolo. Quindi era il punto di riferimento per tutta la sua vita al popolo di Israele. Samuele iniziò a guidare Israele In un momento di grande apostasia e peccato delle nazioni, l'uomo Elia, il sommo sacerdote, aveva due figli malvagissimi. E lui non ha schiacciato loro dal sacerdozio, li ha lasciato fare, li rimproverava, ma non li ha schiacciato. E per questo Dio ha punito Israele severamente. Infatti ha fatto una cosa per loro inconcepibile. Dio permise che l'arca del patto fosse catturato dai nemici di Israele, i Filistei. La nazione fu scioccata da questa sconfitta. Cioè per loro era impossibile che l'arca potesse essere presa dal nemico. Dio ha permesso quello per mostrare l'ira sua contro il suo popolo per il loro peccato. Questa prova serviva per farli tornare a Dio. Guardiamo insieme come Dio si servì di Samuele per far tornare il popolo di Israele a Dio. Quindi vogliamo guardare 1 Samuele 7. Dopo che l'arca fu catturata dai Filistei, Dio, per mostrarsi sovrano sugli idoli dei Filistei, puniva i Filistei al punto che loro avevano terrore di tenere l'arca e la mandarono indietro ad Israele montandolo sopra un carro tirato da due vacche. Così Dio si glorificò davanti ai Filistei. Voglio prendere la storia di Israele a quel punto. Trovate con me 1 Samuele 7 e io leggo i primi 6 versetti. Allora gli uomini di Kiriath Jearim vennero, portarono sull'arco dell'Eterno e lo collocarono in casa di Abinadad sulla collina e concercarono suo figlio Eleazar perché custodisse l'arca dell'Eterno. Da quando l'arca era stato posto a Kiriath Jearim era trascorso molto tempo. Erano passati 20 anni e tutta la casa di Israele si lamentava con l'Eterno. Allora Samuele parlò a tutta la casa di Israele dicendo: se tornate all'Eterno con tutto il vostro cuore, togliete da mezzo a voi gli dei stranieri e gli Ashtaroth e tenete il vostro cuore fermo nell'Eterno e servite a Lui solo, allora Lui vi libererà dalle mani dei Filistei. Così i figli di Israele tossero via i Baal e gli Ashtaroth e servirono solamente l'Eterno. Poi Samuele disse: radunate tutto Israele a Mizpah e io pregherò l'Eterno per voi. Così essi si radunarono a Mizpah, attinsero acqua e la versarono avanti all'Eterno. Quindi in quel giorno digiunarono e là dissero: abbiamo peccato contro l'Eterno. Samuele giudicò i figli di Israele a Mizpah. Avete capito perché per 20 anni soffrivano? Si lamentavano all'Eterno perché per 20 anni la vita era terribile. 20 anni di sofferenza sotto i Filistei e si lamentavano. Ma perché si lamentavano? Perché soffrivano per 20 anni? Perché per 20 anni avevano idoli. Per 20 anni non avevano solo Dio. Per 20 anni peccavano. Ed erano sotto la disciplina di Dio. E loro si lamentavano. Si lamentavano. Anziché ravvedersi. Arriva Samuele, gli fa una bella predica spiegando: ravvedetevi! Lasciate via i vostri idoli. E Dio vi libererà. E allora loro sono ravvedute. E hanno detto: abbiamo peccato contro l'Eterno, hanno tolto i loro idoli. Che stoltezza! Perché hanno aspettato 20 anni? Perché hanno aspettato 20 anni? Quante volte nella vita vedo credenti che soffrono inutilmente perché non si ravvedono e piuttosto si lamentano con la provvidenza di Dio per le prove che vanno avanti. Quanto stolti ognuno di noi è quando non ci ravvediamo subito. Israele avrebbe Dio avrebbe dovuto solo lasciarli soffrire. Invece, con misericordia, mandò loro Samuele. E lui ancora ha misericordia, mandandoci delle persone che ci parlano. E così finalmente si sono ravveduti. Ma visto che si erano tutti radunati insieme, i Filistei hanno detto: loro si sono messi insieme per farci guerra, vogliono ribellare contro di noi. Così i Filistei, che erano molto più forti di loro, si radunano per combattere Israele. E vogliamo leggere quello che è successo? Avevano paura, grandi paura. Leggo dal versetto 7 ad 11, lo stesso capitolo. Quando i Filistei seppero che i figli di Israele si erano radunati a Mizpah, i principi dei Filistei salirono contro Israele. Quando i figli di Israele udirono ciò, ebbero paura dei Filistei. Allora i figli di Israele dissero a Samuele: non cessare di gridare per noi all'Eterno, il nostro Dio, perché ci salvi dalle mani dei Filistei. Così Samuele prese un agnello di latte e lo offerse intero in olocausto all'Eterno. Samuele gridò all'Eterno per Israele e l'Eterno lo esaudì. Mentre Samuele offriva l'olocausto, i Filistei si avvicinavano per assalire Israele, ma l'Eterno in quel giorno tuonò con grandi fragori contro i Filistei e li mise in confusione, ed essi furono sconfitti davanti ad Israele. Gli uomini di Israele uscirono da Mizpah, inseguirono i Filistei e li batterono fin sotto Beth-Kar. E mi fermo lì. Una prova durissima che durava 20 anni, 20 anni. Pensa alla tua vita, pensa a dove eri 20 anni fa e immaginate una prova che dura da 20 anni senza mai avere tregua. In un giorno tutto è cambiato, in un giorno c'è vittoria totale perché si erano ravvedute. C'è una lezione molto importante qua, ci sono tante lezioni, ma io voglio dire una lezione che mi ha colpito. Dio può trasformare le nostre circostanze in un attimo, anche quando sembra impossibile. E se voi pensate nella Bibbia, ci sono tanti esempi di Dio che trasforma tutto in un giorno solo, quando era impossibile così. Se pensate, ho menzionato Giuseppe in Egitto. Chi avrebbe mai detto che in un giorno passa ad essere in carcere, ad essere vice ai faraoni di Egitto? Questo è un esempio. Quanto Dio può trasformare tutto in un attimo. E quindi non dobbiamo valutare le nostre circostanze in base a calcoli umani, perché la matematica di Dio non è la nostra matematica. Lui può cambiare tutto immediatamente se è la sua volontà, non è mai limitato. E perciò è importante per noi confidare in Dio e nella sua sovranità, nella sua bontà, nel suo amore e nel suo controllo. Uno dei problemi però che abbiamo, cioè bisognerebbe ricordare che Dio è fedele e avere fede in Lui, ma abbiamo un problema. È il problema che spesso in mezzo alle prove, dove guardiamo? In mezzo alle difficoltà, dove guardiamo? Siamo calamiti a guardare ai problemi, alle difficoltà, alle ingiustizie. Siamo calamiti a chiederci: ma perché deve essere così? Perché deve essere così? Perché mi trattano così? Perché questa prova va avanti? Questo è dove tendiamo a guardare anziché a Dio. Allora, quello che ci serve è di ricordare la cura passata che Dio ha avuto di noi, di ricordare il cuore di Dio che ha già dimostrato verso di noi, mandando il suo figlio alla croce, mandandoci lo Spirito Santo e facendo tantissime altre cose per noi. Abbiamo bisogno di ricordare quello che Dio ha già fatto per curarci nel passato, perché ricordare, ricordare, ricordare ci fortifica la fede in modo che possiamo avere pace in mezzo alla prova attuale. Samuele sapeva questo, sapeva che la vittoria di quel giorno sarebbe dimenticato ben presto. E allora loro sarebbero tornati a guardare i problemi e dubitare Dio. E allora Samuele nel versetto 12 fece una cosa per aiutare Israele per anni, anni, anni. Leggiamo versetto 12. La battaglia avevano appena vinto, era un miracolo da parte di Dio. E versetto 12 dichiara: allora Samuele prese una pietra, la eresse tra Mizpa e Shen e la chiamò Ebenezer, dicendo: fin qua l'Eterno ci ha soccorso. Che lezione importante per noi da imparare e da vivere. Questa non è una lezione intellettuale, questo è qualcosa da mettere in pratica nella tua vita, nelle nostre vite. E quello che vediamo, noi dobbiamo stabilire dei mezzi per ricordare, riportare alla mente la cura di Dio nel passato. Allora, di natura abbiamo la forte tendenza a non ricordare le cose del passato, piuttosto focalizziamo sulle circostanze che ci circondano oggi o su quello che vorremmo domani, ma non è che pensiamo spesso al passato. E quindi, nonostante la cura costante e perfetta di Dio che abbiamo da quando siamo salvati, per alcuni di noi sono decenni, nonostante la fedeltà di Dio, nonostante la presenza di Dio che non ci ha mai lasciato, nonostante la sua potenza che ha manifestato più volte, basta pensarci. Nonostante tutto questo, molto spesso i nostri pensieri vengono totalmente presi dalle prove che stiamo affrontando in quel momento e ci consuma la prova di oggi e non c'è spazio per ricordare tutto quello che Dio è e ha fatto per noi nel passato. E questo, cari fratelli e sorelle, ci rovina. Questo ci rovina perché, focalizzando sulle difficoltà e non pensando a Dio, per forza avremo poco fede. Anzi, per forza non avremo abbastanza fede. Per forza saremo agitati, turbati, arrabbiati, scoraggiati, messi male, per forza, perché la fede non sarà sufficiente. E perciò quello che fece Samuele è quello che serve a noi. Samuele eresse una pietra vera, probabilmente è una cosa abbastanza grande che chiunque passava per quella strada frequentata avrebbe visto anche da qualche chilometro. È vero, il Signore ci ha soccorso, che vuol dire ci soccorrerà anche adesso. E loro avevano qualcosa di materiale, di fisico lì. Per noi non è forse il caso di erigere, si dice così, erigere una grande pietra nel giardino? Chi abita in un palazzo non poteva neanche farlo. E poi potrebbe costare moltissimo lì, una pietra grandissima di 2 metri o 3 metri di altezza, cosa grande, scritto Dio finora. Quindi possiamo cercare qualcosa un po' più adatta alle nostre circostanze. Ma qualcosa che letteralmente è un ricordo di noi. E onestamente non basta una cosa, abbiamo bisogno di tante cose. Abbiamo bisogno di tanti ricordi. Abbiamo bisogno di stabilire delle rocce, per modo di dire, nella nostra vita, delle Ebenezer che possono ricordarci della fedeltà di Dio nella Bibbia, nel passato. Nella Bibbia, ripetutamente ci parla dell'importanza di ricordare la fedeltà di Dio nel passato. E ci ricorda della fedeltà di Dio nel passato. Vi leggo pochissimi versetti, Salmo 105, versetto 5, poi Isaia 46, 9. Ricordate le meraviglie che Egli ha fatto, i suoi miracoli e i giudizi della sua bocca. Ricordate. Isaia 46, 9. Ricordate le cose passate da molto tempo fa, perché io sono Dio e non c'è alcun altro. Sono Dio e nessuno è simile a me. Pensate al comandamento in Salmo 103, versetto 2. Benedici, anima mia, l'Eterno, e non dimenticare alcuno dei suoi benefici. Davide esorta la propria anima a ricordare tutti i benefici dell'Eterno. Allora, una buona domanda. Tu stai passando per la testa i benefici che hai in Cristo Gesù? Dio comandava al suo popolo di fare questo. Lo Spirito Santo guidava le autori a scrivere questi comandamenti per noi, per ricordarci. A noi serve proprio questo, fratelli e sorelle. L'unico modo di avere una fede adeguata per le prove, una fede forte che non vacilla, è quando noi scegliamo di ripassare nella mente quello che Dio ha fatto finora nella nostra vita. Ognuno di noi che è un figlio di Dio può dire insieme a Samuele, Ebenezer, fino a qua il Signore, l'Eterno ci ha soccorso. Ebenezer, che vuol dire fino a qua l'Eterno ci ha soccorso. Se tu sei un figlio di Dio, tu puoi dire quello. Tu puoi dirlo forte, tu puoi dirlo chiaro, perché è vero. Tu hai vacillato innumerevole volte. Tu sei venuto meno innumerevole volte. Tu sei caduto innumerevole volte, ma Dio è stato fedele. Dio non ti ha abbandonato. Dio ti ha sostenuto. Dio ti ha guidato. Dio è stato sempre con te. E perciò tu hai bisogno di ricordare questo. Hai bisogno di tenere questo in mente, attivamente in mente. Perché se noi non teniamo questo in mente, saremo inondati con le circostanze di oggi e saremo abbattuti, schiacciati sotto il peso che sembra impossibile portare. Perciò impegniamoci a ricordare. Abbiamo delle Ebenezer nelle nostre vite? Hai stabilito dei modi pratici per ricordare? Ci sono tantissimi esempi e abbiamo bisogno di parlare insieme e cercare questi esempi. Io vari anni fa ho suggerito di avere un libro con pagine vuote, bello, con una copertina, libro dell'Ebenezer della nostra famiglia, dove tu scrivi: oh, Dio ha fatto questo oggi, mettiamo nel nostro libro, poi un altro giorno, può essere una banalità, per modo di dire, può essere una cosa grande, mettilo nel libro e poi cominci a tirare fuori il libro e apriamo. Oh, è vero, avevo dimenticato di quello. Signore, grazie ancora per quello che hai fatto 1, 2, 3, 4, 10, 20 anni fa. Io ringrazio Dio che io e Serena possiamo ringraziare Dio per cose di 40 anni fa, letteralmente. Signore, grazie per quello. Noi siamo qui oggi perché tu hai fatto quello. Va bene, era 40 anni fa, ma dovuto a quello siamo qui. Curati da Dio. E perché non devo ricordare e ringraziare Dio ancora, visto che sto ancora godendo i benefici? Un proposito, un aspetto molto importante per poter ricordare le opere di Dio, e quello è di non solo stabilire mezzi materiali, per modo di dire, ma di parlare insieme gli uni agli altri delle opere di Dio. Questo è fondamentale. Tu non puoi avere una fede forte abbastanza se tu non stai scegliendo di parlare con altri e ascoltare altri che raccontano della cura di Dio. Il fatto è che per quanto uno può essere forte, ci sono momenti spesso dove io vengo sfiato. I miei pensieri vagano e non penso a Dio. Ho bisogno io di voi. Voi avete bisogno gli uni degli altri. Abbiamo bisogno. E viviamo in un'epoca con una grande benedizione chiamata telefono. O anche la posta. Io posso contattare, anche se non posso uscire di casa, posso prendere 4-5 minuti, senti, ho poco tempo, ma posso sentire da te per pochi minuti. Mi mandi un lungo SMS, una preghiera, ringraziando Dio per la sua cura. Abbiamo bisogno di avere molto contatto gli uni con gli altri per ricordare la cura passata di Dio. Ebenezer fino a qua ci ha soccorso per avere fede per le difficoltà di oggi. E perciò, in questo studio voglio solo trasmettere una verità semplice. E voglio lasciarvi con questo, pregando che ognuno prenderà questa verità e la vivrà. Ed è questo. Per poter avere una fede adeguata per le prove di oggi, dobbiamo ricordare l'opera di Dio nel passato per noi. E questo possiamo fare se stabiliamo delle nostre Ebenezer. Può essere che io metto sul cruscotto della macchina, sullo specchio in bagno, a tavola, ogni pasto, prendo tempo per menzionare le opere di Dio, cose che mi ricordano. Non richiede qualcosa di grande, sono cose semplici che io posso stabilire nella mia vita per ricordarmi. Se uso un calendario sul computer, posso mettermi ricordi che appaiono dopo 1, 2, 3, 20 giorni. Posso fare cose che appaiono in modo ricorrente. I mezzi non bastano. Ci sono tantissimi mezzi, ma dobbiamo avere i nostri Ebenezer. Dobbiamo essere ricordati. E poi ricordiamo l'importanza di ricordare gli uni gli altri. Se io mi trovo con un altro credente e parlo di lavoro, è bello, ma non mi edifica. Non mi edifica, non fortifica la mia fede. Ho bisogno di non solo parlare degli avvenimenti o di scuola o di lavoro. Ho bisogno di parlare di Dio e quello che ha fatto. E ho bisogno anche di sentire da altri questo. Quindi impegniamoci a parlare gli uni gli altri delle opere di Dio, della fedeltà di Dio, del sostegno di Dio, del soccorso di Dio. E io voglio ringraziare Dio chiudendo. Io voglio ringraziare Dio che c'è da ricordare. C'è da ricordare. Cos'è l'amore? Osservare i comandamenti di Dio, e i comandamenti di Dio non sono gravosi. Dobbiamo ricordare, è un comandamento. Ma grazie a Dio abbiamo da ricordare. Abbiamo da ricordare. E per quanto tu puoi avere una prova dolorosa, ingiusta, pesante, non è nulla in confronto di quello che Dio ha già fatto nella tua vita. Allora dai il peso giusto alla tua prova. Non devi ignorare la prova, dai il peso giusto. Ma il peso giusto è molto, molto, molto leggero quando lo si confronti con il peso dell'importanza della cura di Dio, la cura fedele, amorevole, perfetta e potente di Dio. Quindi ringrazio Dio che abbiamo da ricordare. Impegniamoci perciò a ricordare, per avere la fede, per vivere vittoriosamente. Preghiamo. Signore, Dio nostro, io ti ringrazio che tu sei all'opera in noi. Io ti ringrazio che tu sei fedele. Io ti ringrazio che ci curi perfettamente, teneramente, costantemente. E non abbiamo alcuna prova se non solo le prove mandate da te, che sono perfette, sono giuste, sono quelle che ci servono. Padre, grazie per le prove che abbiamo, perché sono strumenti nelle tue mani per purificare la nostra fede affinché sarà motivo di gloria al ritorno di Cristo. E tu sai che ciascuno di noi ha peccato più volte contro di te, non guardando a te, ma guardando alle prove, trovandoci agitati, turbati, afflitti, scoraggiati, arrabbiati, dipende, ma non gioiosi e non con pace. Perdonaci per questa stoltezza. Io ti ringrazio per questo esempio che Samuele ci ha dato di stabilire il nostro Ebenezer, i mezzi che possiamo avere per ricordarci di te e della tua cura per noi. E ti ringrazio che ci troviamo in una chiesa dove possiamo ricordarci gli uni gli altri. Oh, che immenso beneficio è questo. Questa è una parte della tua cura per noi. E soprattutto ti ringrazio perché abbiamo da ricordare. È la cosa più grande di tutto che possiamo ricordare. È il nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo appeso sulla croce, dove tu hai mandato la tua ira su di lui e lui ha pagato tutto. Ed è risuscitato e salito in cielo, ha ogni potestà in cielo e in terra e lui è sovranamente in controllo di tutto. Per completare la sua opera in noi, noi ti ringraziamo per Gesù Cristo, ti ringraziamo per lo Spirito Santo, per la tua parola, per la Chiesa e per come tu gestisci tutto. Grazie, oh caro Padre. Fortifica la nostra fede, ma verrà quello quando noi guardiamo a te. Aiutaci a guardare a te e grazie che c'è da guardare. Ti prego nel nome di Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto. Per altri sermoni, visita www.aiutobiblico.org. www.aiutobiblico.org. Dio ti benedica.